gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, le 8 e 2 minuti, let's have a good time a tutti voi ascoltatori, benvenuti, bentornati, la puntata del venerdì del Demone del Tardi, è venerdì appunto, è il 28 gennaio e attenzione perché oggi in edicola non ci sono solamente i giornali, c'è anche l'album delle figurine dei candidati alla presidenza della Repubblica, ci sono tutti. Da là di Alfonso Signorini alla Z di Mark Zuckerberg, perché qualcuno oggi voterà pure lui. I candidati sono tantissimi, tantissimissimissimi. C'è un candidato per il mattino, uno per il pomeriggio e uno per la sera. C'è un candidato per il pranzo, ce n'è uno per la cena. Ce ne sarà certamente uno per il brunch domenicale, qualora si dovesse proseguire nel weekend. C'è il candidato autunno-inverno e quello primavera-estate. Il candidato possibile e quello impossibile. Ad ognuno è garantito il suo uoroliano quarto d'ora di presidenzialità. Tutti i presidenti, ma per un quarto d'ora, appunto. Ed è una mitragliata di nomi, quasi tutti fatti da Salvini, quasi tutti a caso, quasi tutti improvvisati da Salvini, come se gli avessero domandato qual è la capitale del Perù. Allora, è Bogotà? No. La Plata? No. Caracas? Nemmeno. Managua? Neanche. Dai, Matteo, la capitale del Perù? Allora, la capitale del Perù? Perugia! Niente, dai, facciamo scheda bianca. Giunti a tarda sera, Salvini ha annunciato: sto lavorando su un nome fuori dalla politica che reputo di grandissimo profilo anche a livello internazionale. Dunque, potrebbe forse trattarsi di Burger King. Vediamo se su Burger King c'è la convergenza. Segue vorticoso giro di telefonate con i peones vegani. Nulla di fatto, tutto da rifare. E quindi torna in pista Frattini. D'altronde è la stagione dello sci. Rientra anche la Casellati, Serbelloni, Mazzanti viene dal mare. Rispunta il tridente per Anordio Moratti. Tra un po' ritocca pure a Berlusconi. Ieri sono stati presidenti Amato, Casini, Cassese, Draghi, Massolo. E quasi certa, a un certo punto, lei, Elisabetta Belloni. Donna, indubitabilmente donna. La prima donna ad arrivare ai vertici dell'intelligence, dopo essere stata la prima donna a guidare l'unità di crisi, la prima donna a dirigere la cooperazione allo sviluppo, la prima donna capo di gabinetto di un ministero degli esteri, la prima donna a dirigere tutta la macchina della Farnesina. Dall'Iraq all'Afghanistan, Elisabetta Belloni ha operato in scenari di guerra, contesti rischiosi, territori tribali, quindi perfetta per gestire la prossima crisi di governo. Tifo da Stadia sul web per la Belloni e sui giornali immediatamente via con i primi ritratti a olio che tratteggiavano la sua biografia. Per esempio il Corriere della Sera, che è stato a un passo dal format delle vite dei santi. Belloni, scrive il Corriere, adora camminare. Quando dirigeva la Farnesina usciva di casa alle prime luci dell'alba, tuta e scarpe da ginnastica, impiegando un'ora per arrivare in ufficio. Ogni giorno, sole o pioggia, cambiava poco. Alle 7:30 si era già fatta una doccia ed era alla sua scrivania, autorevole ma non autoritaria, una capacità eccezionale di relazioni esterne, intese come tali, ma anche umane, nel mondo diplomatico, economico, istituzionale. Non si stacca mai dal suo cellulare, ma stacca veramente quando nei weekend si gode la sua casa nella campagna aretina insieme ai suoi adorati tre pastori alsaziani e alle gioie di un orto che ama curare con le sue stesse mani. Coltiva uno sport di grande nicchia, cioè il tiro con l'arco. Sembra che sia anche molto brava a centrare l'obiettivo. Ecco, questa è la vita dei santi nel format del Corriere, che racconta Elisabetta Belloni. Tutto perfetto, compresi i tre pastori alsaziani che stanno un'attacca sopra Ivan il Terribile, il cane della Casellati, campione di caccia al Mugico nella steppa. Perfetta la Belloni, ma viene dai servizi segreti, riflettono i parlamentari, quindi cacchio, quella sa tutto di noi, meglio non rischiare. E quindi via la Belloni, che se ne va pure lei. E poi c'è Giorgia, che vuole essere lei la prima donna che reinvade la Polonia. E quindi Elisabetta Belloni scivola via come lacrime nella pioggia sul pantano del papete invernale, che è solo una maratona mentana in bianco e nero vista alla TV, dove Salvini, come Fantozzi, tenta la spallata con la porta aperta, rischiando di finire la corsa giù dalla finestra. E quindi nata vota si riparte di nuovo tutti ai nastri di partenza di Italia's Got President. Di nuovo Amato, Casini, Cassese, Pera, Nordio, Moratti, Frattini, Casellati, Draghi, Belloni, Massolo eppure Mattarella, che come ultima carta sta cercando di farsi eleggere oggi presidente dello Zambia, pur di poter avanzare un principio chiaro e forte di incompatibilità. La strada è così senza uscita che anche Napolitano è dato in fuga verso Bellinzona, pur di non correre il rischio di essere richiamato. Ma oggi è un altro giorno e quindi qualcosa succederà, oppure anche no. Puoi vedere che magari rispunta Draghi, potrebbe anche essere, ma rispetto a Draghi la situazione è così, come la sintetizza questa mattina Mattia Feltri nel Buongiorno sulla Prima della Stampa. Vediamo che cosa scrive Mattia Feltri. Nottetempo le cose saranno cambiate, ma intanto al momento stanno così. Giorgia Meloni sarebbe anche disposta a sostenere Draghi, purché subito dopo si vada a votare. Matteo Salvini sarebbe anche disposto a sostenere Draghi, purché però non si vada a votare. Antonio Tajani sarebbe anche disposto a sostenere Draghi, però forse no, boh, chissà. Insomma, il solito centrodestra compatto. Sono 4 anni dall'inizio della legislatura che il centrodestra è compatto. Prima Salvini è andato al governo con Di Maio e Meloni e Berlusconi ne sono rimasti compattamente all'opposizione, poi è caduto il governo e il trio è rimasto compattamente fuori dal governo. Infine è arrivato Draghi, Meloni si è rimessa all'opposizione, Berlusconi e Salvini sono passati compattamente in maggioranza. Insomma, non è meraviglioso? Berlusconi è stato all'opposizione di Salvini, all'opposizione con Salvini e con Salvini al governo. Non credo esistano altre combinazioni, altrimenti le avrebbero sperimentate tutte. Si può dire che il centrodestra è compatto nell'idea che ognuno si faccia i fatti propri e talvolta possono coincidere coi fatti degli alleati, altre volte divergere. Per fortuna è molto compatto anche il centrosinistra, perché mezzo PD è disposto a sostenere Draghi e mezzo PD invece no, e mezzo Movimento 5 Stelle è disposto a sostenere Draghi e mezzo Movimento invece no. Però dai, è tutto sotto controllo. Questa è la sintesi della compattezza del centrodestra. A proposito di Draghi, ma non solo, che Mattia Feltri fa nel suo Buongiorno Centrodestra, in cui si stanno giocando di fatto delle primarie di coalizione, ma andiamoli a vedere i titoli dei quotidiani di oggi. Devo dire che ho fatto un balzo dalla sedia quando ho visto il primo titolo, perché diceva è fatta, vuoi vedere che sanno qualcosa che io non so, ma è fatta, era il titolo riferito a Vlahovic della Juve, è fatta, dice la Gazzetta dello Sport, dico subito agli interisti che si vogliono compare pure che sì, è fatta anche per Libero, ma è fatta per la pillola anti-Covid autorizzata da Pfizer, arriva prima la pillola del nuovo presidente, perché poi se si va sulla fronte del presidente, Quirinale tutti contro tutti, questo è il titolo della Stampa. La Lega rilancia Frattini, oggi vota Casellati, Conte apre, l'ira di Letta e di Di Maio, Draghi chiama Berlusconi. Insomma, come scrive Francesca Schianchi nel commento di prima pagina, la maionese è impazzita, mentre Ugo Magri dice che cosa significa che l'aula invochi il Mattarella bis, il colle dei veti incrociati, e il titolo che invece fa Repubblica, sospetti tra i Dem e nei 5 Stelle di un patto tra Conte e Salvini per andare alle elezioni, disgelo tra il Premier e Forza Italia con Draghi che telefona a Berlusconi in ospedale, Francesco Bei si occupa del casting del presidente, Carlo Galli del palazzo lontano, lontanissimo dal paese. Il centrodestra oggi rigioca la carta Casellati, Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare, così titola il Corriere della Sera, prima scelta in alternativa a Nordio dopo lo scontro sui candidati, poi si va su Casini o Draghi, tramontata la Belloni, l'ira di Letta e Di Maio su Salvini, si gira a vuoto, racconta Avvenire nel titolo. Salvini annuncia un nome per oggi, rispunta Frattini, Letta e Renzi alzano i toni, in pista restano Draghi, Casini, Belloni, Cassese, dentro ma solo voti però per Mattarella, ritorno al punto di partenza è il titolo di Domani, tentazione del Mattarella la bis, cadono tutti i candidati dai politici ai tecnici, Salvini guida il negoziato ma non conclude molto, questo l'eufemismo di prima pagina, colle trattativa ad oltranza, scrive il Messaggero, mentre il Manifesto titola torcicolle, alla quarta votazione il centrodestra si astiene, va in minoranza e dalle urne sale la richiesta del Mattarella bis, mentre Salvini non sa più che pesci pigliare, frittata Quirinale, caos mai visto, titola invece il Giornale, partiti incartati, nomi divisivi, Frattini spacca la maggioranza, Cassese spacca i giallorossi, Casini spacca i moderati, Draghi spacca il governo, il Giornale che poi, vabbè, essendo il giornale di famiglia, fa anche un pezzo in prima pagina che dice quanto manca la regia di di Berlusconi, un'assenza che pesa. Salvini ritorna al papete, il titolo del Fatto Quotidiano, altro che kingmaker, voto bloccato dalle salvinate, fate presto, il paese ha altri problemi, è l'appello che arriva dal Giorno, mentre il Foglio dice tutto tranne Draghi, Salvini cerca un nome per spaccare PD e Movimento 5 Stelle, o la va o la sfascia. Devo dire che, se non altro, come dire, in questi giorni il Quirinale ha come principale grande pregio quello di avere tolto il Covid dalle prime pagine, lo toglie per tutti tranne che per La Verità, che continua imperterrita e implacabile ad essere monografica sul tema del Covid, lanciando strali a medici e infermieri guariti, è proibito tornare al lavoro. La notizia sul Covid invece che vale la pena segnalare, quella che richiama in prima pagina il Messaggero, c'è il via libera alla pillola anti-Covid, ma quello l'avevamo già visto, ma soprattutto rientro a scuola senza certificato, basterà avere il tampone negativo per rientrare in classe, uno studente positivo che abbia superato il Covid non dovrà presentare il certificato di guarigione ma solo l'esito negativo del test antigenico. Il Sole 24 Ore lo teniamo lì per il momento, perché a breve si affaccerà tra noi il professor Andrea Di Stefano, visto che anche oggi sarà una lunga giornata di Quirinale, non mi addentro nelle analisi, nei retroscena e in tutto quanto fa spettacolo attorno alla quarta, alla quinta, forse la quinta votazione, ormai ho perso francamente il conto, e oggi leggiamo un po' invece di cose di lavoro che si affacciano timidamente sulle prime pagine dei quotidiani. Per esempio la prima della Stampa: Bosch, Marelli, mille esuberi, gli operai che dicono così ci ammazzano in senso metaforico, ammazzano, come dire, la nostra, il nostro futuro occupazionale, ed è un pezzo che mette il dito nella piaga, nella contraddizione posti di lavoro e transizione ecologica, tema molto dibattuto, tema che è oggetto di opposte propagande, ma tema che ha anche, come dire, un punto di ricaduta molto concreto nelle vite delle persone che lavorano in alcuni settori che più di altri vengono colpiti direttamente dall'esigenza di spingere e rapidamente verso la transizione ecologica. Racconta Paolo Griseri una lotta contro i mulini a vento, dice proprio così Vincenzo, e spiega: nel laboratorio stiamo raggiungendo risultati incredibili, ormai abbiamo portato il common rail a un tale punto di sofisticazione che gli inquinanti emessi dal nostro diesel sono meno nocivi di quelli presenti nell'aria, un motore che non solo non sporca ma pulisce, risultato straordinario, ma è tutto inutile, ormai hanno deciso che il diesel è morto. Se ci fossero davvero i mulini a vento in Viale degli Oleandri, zona industriale di Bari Modugno, girerebbero vorticosamente in questa giornata di fine gennaio. Qui alla Bosch un ingegnere barese, Mario Ricco, che di Vincenzo era il diretto superiore, ha messo a punto un sistema per rendere più efficace il diesel, era il 1982. Alla Bosch di Bari lavorano oggi 1700 persone, negli anni d'oro erano 2500, ricorda Donato Pascal, segretario della FIM provinciale. Nei giorni scorsi ci aveva dato appuntamento con un gruppo di operai e ingegneri davanti al cancello della fabbrica. Stiamo aspettando una comunicazione dell'azienda, dati ufficiali non se ne danno, ma tutti temiamo che il futuro sarà fatto di esuberi e non pochi. Nei prossimi giorni l'azienda comunicherà i suoi piani. Le previsioni di Donato si sono avverate ieri, gli esuberi dello stabilimento sono 700, da fabbrica di eccellenza a bomba sociale. Quasi 1000 posti di lavoro in meno non sono pochi in un distretto economico come quello di Bari. Ci sono progetti, investimenti, ma c'è soprattutto il problema di riconvertire le persone, e questo è il nodo principale che l'azienda dovrà sciogliere nei prossimi anni insieme al governo, con i fondi del PNRR e con le istituzioni locali. I vertici dello stabilimento lo hanno lasciato intendere nelle scorse settimane in incontri informali. L'85% di chi lavora in questa fabbrica è addetto al diesel. Quanto tempo ci vorrà per riconvertire le persone e formarle per altri lavori? quella della Bosch non è una storia isolata, sono migliaia le fabbriche italiane legate al motore a scoppio che rischiano nei prossimi mesi di finire gambe all'aria. Sulle vetrate della fermata dell'autobus qualcuno ha scritto a caratteri cubitali 620 licenziati, in esubero sono i profitti, cifre che ora vanno aggiornate in peggio, ma questa volta l'avversario non è o non è solo il padrone. Questa volta dall'altra parte della barricata ci sono gli ambientalisti europei che hanno spinto Bruxelles ad adottare la linea dura contro i motori a gasolio, ma come si fa a scioperare contro Greta? Non si può, e infatti nessuno lo fa. È una contraddizione grossa ed evidente, quella che rischia di mettere in contrapposizione le ragioni importantissime della transizione ecologica con le ragioni del mantenimento del posto di lavoro, ed essendo una contraddizione, come tale deve essere interpretata nel modo migliore possibile e non come oggetto di opposte propagande sul tema. Altra questione legata al lavoro è quella che più che questione notizia, che richiama Massimo Gramellini oggi nel caffè sulla prima del Corriere della Sera, una notizia che forse avete sentito anche voi, perché una ditta ha cercato receptionist per un prestigioso conglomerato di uffici a Napoli. Si chiedeva alla ragazza da assumere di avere meno di 30 anni, di parlare un inglese fluente, ma anche di inoltrare una foto a figura intera in costume da bagno. E scrive Gramellini: il costume rischia di far passare in secondo piano lo stipendio, 500 euro al mese per 24 ore di lavoro alla settimana, grosso modo 5 euro all'ora. Riepilogando, se hai meno di 30 anni, parli bene l'inglese e superi la prova costume, vali 5 euro all'ora. Sono 5 di più rispetto a quelli guadagnati da una giovane schiava con una buona padronanza del latino che avesse fatto la receptionist a Neapolis nel 22 avanti Cristo. Lei però aveva vitto e alloggio pagati. Adesso invece, considerato che un costume decente costa 50 euro, la fortunata prescelta potrà comprarne uno al mese e gliene resteranno pur sempre 450 per pagarsi l'affitto, le nuove super bollette e, se proprio insiste, il pranzo e la cena, ma col rischio di non rientrare più nel costume. A proposito di mondo femminile, torniamo sulla prima della Stampa, perché oggi Giulia Zonca racconta di quello che è successo in occasione della sfida decisiva tra Iran e Iraq per la qualificazione ai mondiali di calcio, dove sono apparse delle foto che celebravano il ritorno delle donne iraniane allo stadio, visto che fino a poco tempo fa l'accesso allo stadio per le donne in Iran era proibito. Ma c'è un ma grande come una casa, e infatti Giulia Zonca oggi lo racconta. La partita che qualifica l'Iran ai mondiali è anche quella che avrebbe dovuto aprire alle donne, infatti c'erano poche selezionate separate dagli altri e non è mai stato messo in vendita un solo biglietto. Iran-Iraq ha cambiato decisioni sul pubblico infinite volte. A Teheran le donne sono bandite dagli stadi dall'inizio degli anni 80, ma le gare della nazionale hanno avuto due deroghe, la prima nel 2019 e la seconda ieri, spacciata come un grande passo e vissuta come una grande bugia, foto di rito e nulla di più. Nel 2019 la federazione aveva ottenuto il permesso di fare gli inviti, le donne erano una novità, un obbligo richiesto dalla FIFA che dovrebbe proibire la discriminazione. Ci prova allora l'integralista Iran, se l'era cavata così, con un inizio controllato e la promessa di una trasformazione graduale. Poi è arrivato il Covid e gli ha tolto il problema, zero spettatori. Alla fine del lockdown sono ripartiti da capo e hanno provato a evitare la questione, ma per queste qualificazioni gli è stato di nuovo chiesto di essere più inclusivi. Fino alla settimana scorsa la sfida non aveva limiti di ingressi nei giorni, la capienza non ha fatto che scendere però ufficialmente per la pandemia. In contemporanea l'Assemblea Generale degli Insegnanti ha scritto una lunga lettera al Presidente della Repubblica Islamica, una serie di ringraziamenti per aver riavvicinato il paese alla regola religiosa, e dopo righe e righe di applausi una nota a margine: ci sono piccole decisioni secondarie che non aiutano a difendere i nostri valori, per esempio le donne negli stadi. Nella lettera la responsabilità viene data al ministro ministro dello sport e l'assemblea si dichiara sicura che una guida forte come la sua non appoggerà questa strada, una delle tante voci istituzionali che si oppone a qualsiasi tentativo di parità. Quando sul sito ufficiale si è aperta la possibilità di acquistare i biglietti di Iran-Iraq, il settore ipoteticamente dedicato alle donne non si è mai attivato. In molte hanno postato la foto della scritta disponibilità zero, colpa delle limitazioni, in teoria, a 48 ore dal fisco d'inizio, eppure è circolata l'ipotesi delle porte chiuse, una scusa per sospendere la finta prevendita. Ieri i cancelli hanno aperto per 12.000 persone, 1.500 donne presenti, irachene comprese. Loro hanno potuto vedere le partite con famiglie e amici. Le iraniane avevano un ingresso esclusivo, seggiolini lontani dagli altri, e nessuna è riuscita ad arrivare lì senza l'invito. La federazione ha bisogno di mostrarle, con uno stadio di soli uomini rischiano infatti la squalifica delle competizioni internazionali, e quindi le hanno esibite, non considerate, e non dovrebbe essere abbastanza. Così Paola Zonca a proposito delle donne iraniane allo stadio. C'è una notizia che è poi un grande tema molto interessante, in questi giorni è circolata molto, in particolare sul web, che si è affacciata più volte anche dai nostri microfoni, ed è un tema che riprenderemo e svilupperemo anche in termini di dibattito certamente nel corso delle prossime settimane, ed è quello del confronto, del duello, della sfida lanciata da Neil Young a Spotify, ed è questione che oggi si prende anche una pagina intera sul Corriere della Sera, che ieri dedicava una pagina intera alle gioie del sesso di Iva Zanicchi con i suoi 82 anni. Che cosa è successo? Lo riassume Matteo Persivale per chi si fosse perso le puntate precedenti. Neil Young aveva imposto a Spotify, che distribuisce online la sua musica, di scegliere tra lui e Joe Rogan, ex lottatore, diventato l'intervistatore più pagato del mondo, autore di un podcast che si chiama Joe Rogan Experience, con 11 milioni di seguaci per episodio, che gli è valso un contratto da 100 milioni di dollari proprio con Spotify. Neil Young, indignato per la svolta apertamente novax di Rogan, negli ultimi mesi da Covid scettico è diventato seguace del ricercatore Robert Malone, caduto in disgrazia, da lui intervistato senza contraddittorio in una puntata che ha provocato la raccolta di firme di 270 scienziati che accusano Rogan di diffondere disinformazione sui vaccini. Neil Young, dicevo, ha imposto a Spotify una scelta, e Spotify chi ha scelto? Ha scelto Rogan. Neil Young aveva intitolato il suo appello In the Name of Truth, nel nome della verità, invitando altri colleghi a boicottare il servizio di streaming in assenza di azioni concrete per limitare le fake news. La risposta di Spotify è stata: vogliamo che tutti i contenuti musicali e audio del mondo siano disponibili per gli utenti di Spotify. Da ciò deriva una grande responsabilità nel bilanciare sia la sicurezza per gli ascoltatori sia la libertà per i creatori di contenuti. Abbiamo messo in atto norme dettagliate sui contenuti e abbiamo rimosso oltre 20.000 episodi di podcast relativi al Covid dall'inizio della pandemia. Ci rammarichiamo per la decisione di Neil di rimuovere la sua musica da Spotify, ma speriamo di dargli nuovamente il benvenuto in un vicino futuro. Neil Young naturalmente non ne vuol sapere, e quindi su Spotify adesso non si trova più nulla del catalogo di Neil Young. La questione però uscita dal perimetro ristretto degli appassionati di musica, dei consumatori di musica, arrivando a interessare anche, come dire, commentatori come Michele Serra, che oggi dedica al tema la sua amaca. Condivisibile o non condivisibile ciò che dice Serra è sicuramente un contributo interessante all'aprirsi di un dibattito più largo. Che cosa dice Serra? Il vecchio Neil Young ha chiesto e ottenuto di ritirare tutta la produzione musicale da Spotify per non condividere la stessa piattaforma con il podcast Novax di Joe Rogan. La scelta è drastica, perfino discutibile, ma è un pregio raro, scrive Serra. È una scelta, e come tutte le vere scelte ci mette di fronte a un problema, ci costringe a vederlo. Il problema è che i grandi vettori di notizie, musica, spettacoli, chat, contenuti vari si sono costruiti uno status di neutralità in base al quale tutto può stare con tutto, tutti con tutti, in una promiscuità babelica, smisurata e frastornante. Sono spariti gli ambiti, è morto il vecchio concetto di responsabilità editoriale. Non siamo editori, consumatori, dicono i monopolisti del web, siamo semplici fornitori di servizi, un'infrastruttura come le ferrovie e le autostrade. Qualche goffa policy aziendale tenta di simulare un'etica dei contenuti, spesso con esiti imbarazzanti. Censurano la tetta e non la svastica, ma stravince l'idea spaventosa di un luogo nel quale la sola differenza in corso d'opera è tra ciò che non vende e scompare e ciò che vende e sopravvive. Destra e sinistra, scienza e superstizione, cultura e ignoranza, competenza e ciarlataneria, tutto nello stesso sacco. Se sei bravo ti orienti e peschi giusto, se non sei bravo galleggi nel caos. La pretesa di poter contenere tutto, di poter essere tutto, esiste, e si chiede Serra, una definizione più efficace di totalitarismo? Neil Young suggerisce l'antidoto, che è ricominciare a scegliere. Per smettere di essere scelti, scegliamo noi dove stare e con chi stare. Questo è il contributo al dibattito, che come dicevo ha molti elementi di interesse che vanno ben al di là dello specifico del consumo musicale. Con questo contributo al dibattito io vado necessariamente a chiudere la puntata di oggi, perché essendo venerdì tra poco arriva il professor Di Stefano col giorno delle locuste, e allora per fare da trailer, ma non so se ne parlerà, lo scopriremo tra poco, ecco il titolo del Sole 24 Ore di oggi: Franco, nuove misure sul caro energia. Il ministro dell'economia apre a un nuovo intervento del governo con misure per calmierare i prezzi delle bollette, perché i 5,5 miliardi di euro stanziati per ridurre gli extra costi per imprese e famiglie potrebbero non bastare. Bisogna assolutamente evitare i blocchi alla produzione per non compromettere una crescita del PIL superiore al 4% nel 2022. Il tema ieri è stato al centro della partecipazione del ministro Cingolani al Consiglio Generale di Confindustria. Tra poco dunque il giorno delle locuste, intanto adesso la linea va al GR per le notizie delle 8:30. A tra poco.